Secondo Marco, capitolo 9, questa mattina leggeremo dal versetto 30 fino al versetto 41. Marco, capitolo 9, i versetti dal 30 al 41. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea. E Gesù non voleva che si sapesse, infatti egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: «Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi l'uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà». Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Giunsero a Capernaum, quando fu in casa domandò loro: «Di che discorrevate per strada?» Essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo mise in mezzo a loro. Poi lo prese in braccio e disse loro: «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me. E chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue, e gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlar male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa». Amen. Come abbiamo già detto, dal versetto 27 del capitolo 8 del Vangelo di Marco in poi, cioè da quando Gesù si ritirò, andò a Cesarea di Filippo e quindi fece ai discepoli la domanda intorno alla sua identità. Ecco, il racconto dell'Evangelista Marco prende una piega particolare. I versetti che abbiamo letto, in particolare dal versetto 30 al versetto 32, vediamo che Gesù ha risolutamente imboccato la via verso Gerusalemme. Egli si dirige con passo spedito verso la via dolorosa che lo porterà fino al Golgota. Da ora in poi, nella lettura e nella meditazione di questo Vangelo, vedremo che i miracoli narrati saranno sempre di meno e le occasioni in cui Gesù parlerà della sua sofferenza, del suo tradimento, della sua morte si moltiplicheranno. Già tre volte nello spazio di pochi versetti, da Marco 8:31 a Marco 9:32, vediamo che Gesù parla delle sue sofferenze e della sua morte. E vedremo che da ora in poi il Signore cerca di rimanere nella solitudine con i suoi discepoli più frequentemente. Questa mattina ci soffermeremo sull'insegnamento contenuto in particolare nei versetti 30, 31 e 32 che abbiamo appena letto. E tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, riportano quest'altra occasione in cui Gesù, dirigendosi verso Capernaum, dopo aver liberato il ragazzo indemoniato, parlò ancora una volta della sua morte in croce e della sua risurrezione. I tre racconti hanno delle lievi differenze che considereremo, che però non sono assolutamente contraddittorie, anzi arricchiscono e aggiungono significato e importanza a questo ulteriore preannuncio della morte e della risurrezione di Gesù. Al versetto 30 abbiamo letto che attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Gesù vuole attraversare la Galilea in incognito, perché sapeva bene che se la notizia della sua presenza si fosse diffusa, le folle si sarebbero ancora una volta riunite intorno a lui, avrebbero rallentato il suo cammino verso Gerusalemme, lo avrebbero privato del tempo invece che lui voleva dedicare ai suoi discepoli per istruirli su cose molto importanti. Come vedremo infatti, proprio negli ultimi giorni della sua vita terrena, il Signore Gesù volle dare molte lezioni e si dedicò moltissimo alla formazione del carattere dei discepoli, dando loro dei precetti e pronunciando dei discorsi che lasceranno un segno indelebile nella loro coscienza. Abbiamo letto che al versetto 31 li istruiva dicendo loro, e qui questo raddoppio dei verbi che parlano dell'istruzione, dell'insegnamento che Gesù dava ai discepoli, sottolineano l'enfasi particolare che Gesù dava a certe cose che venivano dette in questi momenti. Gesù dava una particolare importanza su questi insegnamenti in particolare. Ecco, Gesù insegnava, Gesù li istruiva, ci dice Marco, e ci fa comprendere che Gesù non stava soltanto pronunciando alcune parole occasionalmente, ma che i suoi discorsi lungo tutto il percorso, lungo il cammino verso la Galilea e Capernaum dove erano diretti, era una continua istruzione su questo argomento centrale, la croce, la sua morte, la sua risurrezione. Leggiamo anche che le parole che sono riportate sono: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'uccideranno. Il figlio dell'uomo, e vi ricordate che il titolo di figlio dell'uomo era uno dei titoli preferiti da Gesù per descrivere se stesso. Figlio dell'uomo non significa semplicemente un uomo. Egli è vero uomo, in carne e ossa. Egli è uomo che è dotato di una volontà, di sentimenti, di un'anima razionale, per usare un termine teologico. Ma quando Gesù parla di se stesso come il figlio dell'uomo, per persone che hanno conoscenza della Scrittura, in particolare dell'Antico Testamento, egli intende riferirsi a una figura che, della quale il profeta Daniele aveva parlato. In Daniele capitolo 7, in una visione che il profeta ebbe, egli dice: io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Il vegliardo è Dio Padre, rappresentato come colui che è l'antico di giorni, e gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazioni e lingua lo servissero, e il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Quindi quando Gesù si autodesigna o parla di se stesso come figlio dell'uomo, ha nella sua mente proprio questo retroterra, proprio questa rivelazione. Il figlio dell'uomo è colui che è destinato ad essere il re di un regno che non sarà mai distrutto. E pensate alla contraddizione che c'è in questo versetto, il contrasto, una contraddizione apparente, in realtà era una contraddizione e un problema logico che si presentava alla mente dei discepoli. Il figlio dell'uomo, il re glorioso, colui che è destinato a governare sul mondo intero e il cui regno non avrà mai fine, Gesù dice il figlio dell'uomo sarà ucciso, sarà dato nelle mani degli uomini e sarà per essere ucciso. L'uccideranno. Lo ripete per due volte. Ecco, vedete qui, è per questa ragione che i discepoli non capivano. Come potevano mettere insieme la figura gloriosa del figlio dell'uomo e la sorte di questo figlio dell'uomo che sarebbe stato ucciso. E andando più avanti nelle parole che dice Gesù, Gesù usa un'espressione interessante che vogliamo considerare brevemente. Dice il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Chi l'avrebbe dato nelle mani degli uomini? Allora noi possiamo pensare che chi lo consegnò nelle mani degli uomini perché fosse ucciso fu Giuda. Giuda vendette il suo signore per 30 denari. Disse: datemi 30 denari e io ve lo darò. Possiamo pensare che furono i giudei che lo diedero nelle mani di Pilato. Infatti presero Gesù e poi lo consegnarono a Pilato perché volevano che egli morisse e per loro non avrebbero potuto dargli la morte, la legge romana non glielo permetteva. Chi l'avrebbe consegnato nelle mani degli uomini? Giuda, gli ebrei. Possiamo pensare a Pilato. Anche Pilato è scritto che dopo avergli fatto un processo, che processo non era, lo diede affinché fosse ucciso. Gesù fu consegnato nelle mani degli uomini, da Giuda, dagli ebrei, da Pilato. Ma in realtà tutti questi non erano altri che strumenti. Perché colui che ha dato il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, nelle mani degli uomini, non sono stati in realtà Giuda, gli ebrei o Pilato, Erode e tutti i nemici dei quali si parla nei Vangeli. Pietro lo spiega nel giorno della Pentecoste. Quest'uomo Gesù, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui lo uccideste. Gesù era stato dato nelle mani degli uomini da Dio stesso. Era la volontà di Dio che Gesù fosse crocifisso. Era la volontà di Dio che Gesù fosse ucciso. Era la volontà di Dio che Gesù fosse dato nelle mani degli uomini. Perciò quando Gesù dice il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani degli uomini, non sta parlando del traditore Giuda, non sta parlando dei malvagi giudei, non sta parlando del vigliacco Pilato che se ne lava le mani, ma sta parlando dell'amore di Dio Padre, della prescienza di Dio, della volontà del Padre che ha dato il Figlio nelle mani degli uomini per la nostra salvezza. L'uccideranno, sarà ucciso. Gesù parla così della drammaticità della sua morte, ma poi dice ancora un'altra cosa interessante. L'uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. E qui si dovrebbe conoscere un po' di grammatica per capire che cosa Gesù voleva dire quando egli dice risusciterà. Pensiamo alla storia che abbiamo letto della risurrezione di Lazzaro. Lazzaro fu risuscitato. Gesù disse: Lazzaro, vieni fuori, e Lazzaro fu risuscitato da Gesù. Perché un morto, uno che è morto, non può tornare in vita. Chiunque ha a che fare con i morti o ne ha mai visti dei morti sa bene che è impossibile che ritornino in vita da soli. Ma qui la grammatica dice proprio così, che il figlio dell'uomo risusciterà. Il verbo non è passivo, ma è attivo e suppone l'azione di se stesso. Il figlio dell'uomo risusciterà se stesso. E questa è la meraviglia delle meraviglie. Gesù Cristo è stato risuscitato dal Padre, ma Gesù Cristo è risuscitato in virtù della sua stessa potenza. Io sono, Gesù ha detto, la risurrezione e la vita. Figlio dell'uomo risusciterà. E voi dite, ma queste parole sono semplici, che ce le spieghi a fare? Le avremmo capite anche se non ce le aveste spiegate, ce le avessi spiegate. Eppure l'ultimo versetto di questo passo, che è quello sul quale ci concentreremo questa mattina, nel tempo che mi rimane, dice che i discepoli non capivano le sue parole e avevano paura e temevano di interrogarlo. Non capivano. Luca ci dice: non capivano, queste parole erano velate per loro. Luca 9,45. Temevano di interrogarli e Matteo, in Matteo 17,23, nell'altro passo parallelo, dice che furono molto rattristati dalle cose che Gesù aveva detto. Gesù parla loro della sua morte, della sua risurrezione, e guardiamo adesso la reazione dei discepoli. Si rattristano, hanno paura di chiedere a Gesù delle spiegazioni, e non capiscono niente delle cose che dice Gesù. Queste parole erano velate. Noi dobbiamo porci delle domande, e le domande che dobbiamo porre a questo testo sono queste: perché i discepoli non capivano? Perché furono rattristati? Perché avevano paura di porre a Gesù delle domande? Queste sono le domande principali di questo testo. Come Gesù dice delle cose così chiare, così semplici, sappiatelo, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e il terzo giorno risusciterà. E i discepoli non capiscono niente, hanno paura, sono rattristati. Perché? Queste sono le cose che ci dobbiamo domandare questa mattina. Quando Gesù cerca di rimanere solo coi suoi discepoli, rivela loro che nel prossimo futuro sarebbe stato tradito e consegnato nelle mani degli uomini, che lo avrebbero ucciso, che sarebbe morto e che poi sarebbe risuscitato, la loro reazione fu mutismo, tristezza, confusione, paura e ansietà. E questa mattina vi voglio parlare di una difficoltà che noi abbiamo, tutti quanti noi, non solo i discepoli, perché vedete, quando è facile per noi giudicare i discepoli, perché noi non c'eravamo là, noi sappiamo la fine della storia oggi, sono passati 2000 anni in cui la morte e la risurrezione di Cristo sono predicate e spiegate, sono passate 2000 Pasque. Sono passate 2000 e più venerdì santi, come si dice. Perciò per noi è più facile capire, ma noi non c'eravamo là. Non c'eravamo là. E io vi assicuro che se fossimo stati lì, insieme ai discepoli, anche noi avremmo avuto difficoltà a capire. E sapete perché ve lo dico? Perché molte volte noi abbiamo difficoltà a ricevere istruzione da Gesù nelle cose che riguardano la nostra vita e la nostra esperienza. Il Signore ci vuole insegnare tante cose, ci dice tante cose e noi non capiamo niente. Siamo come quei bambini che stiamo là, estasiati davanti a chi parla loro, sorridiamo. E sembra che abbiamo capito tutto e poi alla fine non abbiamo capito niente. Continuiamo a fare gli stessi errori. Continuiamo a cadere nelle stesse buche. La difficoltà a ricevere istruzione. Questo è uno dei nostri problemi principali. Perché i discepoli non capivano? Bene, ho alcune ragioni da mostrarvi. La prima ragione per cui noi non capiamo le lezioni di Gesù, le lezioni della parola di Dio, le lezioni che ci vengono da parte di Dio, è a causa di problemi nella nostra sfera intellettuale e legati alla nostra tradizione, o se volete alla nostra cultura. Pregiudizi, ignoranza. A questi discepoli avevano sempre insegnato che quando sarebbe venuto il Messia, che quando sarebbe venuto il Cristo che aspettavano, sarebbe venuto come un conquistatore, come un re, come colui che avrebbe cacciato via i nemici, i romani, che avrebbe trionfato. E non si aspettavano mai che sarebbe venuto un Messia che invece di trionfare sopra i romani sarebbe stato consegnato ai romani. Invece di trionfare su tutti i nemici di Israele, sarebbe stato dai nemici di Israele ucciso. Si aspettavano colui che avrebbe dovuto governare sul mondo. Invece, qui Gesù sta dicendo: io sono il Messia, voi l'avete riconosciuto, però questo Messia sarà ucciso. E com'è questa cosa? Non funziona, non è possibile. Perché non capivano? Perché avevano pregiudizi e idee sbagliate intorno a chi era il Messia, a chi era Dio e a quello che Cristo avrebbe dovuto fare. E questo è il nostro problema. È molto importante che noi comprendiamo che noi viviamo in un mondo, in una cultura che è imbibita, cioè che ha assorbito tante idee errate intorno a Dio, intorno a Cristo, intorno alla verità, errate concezioni religiose. Pensiamo che noi viviamo in una nazione cattolica romana fino al midollo e che il cattolicesimo romano, volenti o non volenti, ce l'abbiamo attaccato addosso, l'abbiamo succhiato dal latte delle mammelle di nostra madre. E anche se abbiamo tra le mani la Bibbia, Molte volte noi non pensiamo come persone che leggono la Bibbia, ma come persone che non l'hanno mai letta. Dite la verità. Non è forse così? Dinanzi ai problemi della vita, no? Dinanzi alle cose inattese della vita. Guardate gli uomini che non hanno speranza. Dicono di essere cristiani, però poi quando le cose non vanno come loro vorrebbero, si arrabbiano, si disperano, si avviliscono. Un cristiano perché si comporta diversamente? Perché agli occhi della gente noi sembriamo strani? Perché? Perché agli occhi della gente, davanti a un uomo che fino a 15 giorni fa era seduto lì, in quel posto lì, e ha pregato con una lucidità e una tranquillità assolute, e dopo 15 giorni se n'è andato via, senza che nessuno si potesse mai aspettare una cosa del genere? Perché in quella famiglia oggi non c'è disperazione, non c'è ira, non c'è avvilimento? C'è dolore, c'è pianto, certo. Ma perché? Perché noi vediamo la vita e la morte in modo diverso da come la vedono quelli che non hanno speranza. Per noi, secondo quello che Gesù ha detto, la morte non è la fine. Noi abbiamo la certezza che essere assenti dal corpo significa essere presenti col Signore. E capite che uno dei più grandi ostacoli a capire la consolazione e che viene dalla parola di Dio è proprio quando noi ci lasciamo vincere dal modo di pensare comune, come si dice, della gente comune, come si dice, del mondo. Per quale ragione per noi non è che abbia grande importanza, no? Mostrare la nostra, per esempio, l'affetto che avevamo e che abbiamo avuto nei confronti del nostro fratello Antonio e che abbiamo nei confronti della famiglia Pinelli, facendo una grande corona di fiori, per esempio. Perché noi crediamo che l'amore è un'altra cosa. L'amore non si vede da questi gesti esteriori. L'amore si vede da un bicchiere d'acqua dato per amore di Cristo. L'amore non ha bisogno delle grandi azioni, si vede nelle cose semplici, dalla disponibilità di tutti i giorni. E fratello Pinelli è stata una persona che ci ha insegnato queste cose. Ha sempre dato il suo amore, il suo affetto nei nostri confronti mediante delle cose piccole, semplici, tutti i giorni. Noi non pensiamo che per essere, ecco, il modo di pensare dei cristiani non è consumistico, no? Non crediamo che la grandezza dipende dalla quantità di denaro che abbiamo o che spendiamo. La grandezza è la somiglianza a Cristo. E molte volte noi non capiamo quello che Gesù ci vuole dire, proprio per questa ignoranza naturale. Ci abbandoniamo al modo di fare comune, al sentire comune. I discepoli non capivano quello che Gesù diceva loro a causa del fatto che loro erano stati per 3 anni con Gesù, ma ancora pensavano come gli avevano insegnato a pensare i loro rabbini, per fino a quel momento. Questo era il loro problema, per questo non capivano. Liberiamoci da ogni idea falsa. Seconda cosa, un'altra ragione per cui non capivano era il fatto che c'erano dei problemi che riguardavano la sfera dei loro sentimenti, la sfera della loro volontà. I discepoli erano presi dalla paura e dalla tristezza. E io mi domando, no, paura di interrogare Gesù. Mi sembra una cosa strana. Gesù era la persona più accessibile di tutti. A volte magari i miei figli possono avere paura di farmi qualche domanda, no? Perché mi vedono un po' distratto o, diciamolo pure, nervoso. E hanno un po' di sensibilità quando ce l'hanno e dicono: lasciamo stare papà, non è il momento di fare certe domande. Ma io mi immagino che Gesù non è mai stato nervoso in questo senso. Paura di fare delle domande a Gesù, perché mai? Gesù è sempre stato pronto e disposto a chiarire i loro dubbi. La loro paura era dovuta al timore di essere corretti da Gesù. Perché? Perché non ponevano quelle domande, non chiesero a Gesù che cosa vuol dire? Perché sapevano che si potevano aspettare da Gesù una risposta piuttosto amara, insomma, che non era molto piacevole per loro. La loro tristezza dipendeva dal fatto che non erano d'accordo con il piano di Dio e che avrebbero voluto cambiare la realtà del futuro. Come? Gesù, tu muori, non devi morire, non sia mai, già l'aveva detto Pietro, avrebbe voluto dirlo di nuovo, soltanto che questa volta si è frenato, aveva imparato almeno a tenere a freno la lingua. Ma il problema rimaneva, il loro cuore, il loro pensiero, i loro sentimenti, la loro volontà era avversa alla volontà di Dio, i loro sentimenti erano determinati dall'ostinazione della loro volontà, non capivano perché non volevano capire, non erano disposti ad accettare la perfetta volontà e il piano di Dio, non erano disposti a dire davanti alla parola di Gesù: Signore, amen, sia fatta la volontà di Dio. Questo era il problema. E quando noi prendiamo la parola di Dio e non capiamo, la maggior parte delle volte è lì il problema. In una circostanza, davanti a Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Noi andiamo lì, diciamo: come può servire per il mio bene la morte di un marito devoto? Come può servire per il mio bene un tumore che distrugge una vita in 15 giorni? Il problema non è che non capiamo quel versetto. Il problema è che non siamo disposti ad accettare l'insegnamento di quel versetto. E quello è il problema. Il problema è che quando non capiamo è che non vogliamo ubbidire alla volontà di Dio. E grazie a Dio, quando invece troviamo persone, come confido la maggior parte di noi che siamo qui presenti, sono pronti a dire: Signore, amen, sia fatta la tua volontà. Altri problemi portavano a non capire, problemi legati al loro peccato. Se leggiamo, abbiamo letto i versetti che seguono e abbiamo esaminato che i discepoli, piuttosto che essere interessati a ciò che ne sarebbe stato di Cristo, i discepoli pensavano a cosa sarebbe stato di loro. Vi ricordate, abbiamo letto, quando Gesù gli parla di sé, il figlio dell'uomo sarà ucciso, sarà dato nelle mani degli uomini, risusciterà, loro non capiscono che cosa stavano pensando. Piuttosto che in preoccuparsi di quelle parole di Gesù, si preoccupavano: chi di noi è più grande? Sarà Pietro? Sarà Giovanni? Sarà Giacomo? Vedete, questi pensieri malvagi riempivano il loro cuore. Pensieri settari. Più avanti leggiamo che perfino Giovanni, l'apostolo dell'amore, dice a Gesù: Gesù, c'era uno che cacciava i demoni nel tuo nome, ma noi glielo abbiamo impedito perché non è dei nostri, non è della nostra parrocchia. Questo settarismo. E quando l'orgoglio, il desiderio di prevalere, il settarismo riempiono la mente e i cuori degli uomini, noi non capiamo la parola di Dio. E come la possiamo capire? Perché l'essenza del cristianesimo riguarda l'amore di Dio, l'amore del prossimo, l'umiltà, la sottomissione gioiosa alla volontà di Dio. E quando le nostre menti sono piene di orgoglio e di egoismo, ma che vuoi capire? Questo era il problema dei discepoli. I discepoli, come ciascuno di noi per natura, erano avversi alla verità. Il problema dei discepoli era che erano molto vicini a un evento verosimile. Avevano ricevuto delle chiare indicazioni, eppure volevano cancellarlo, non volevano capire. Avevano paura di conoscere la verità. No, la paura di interrogare Gesù. Perché non pongono a Gesù delle domande? Sono come quelle persone che, per timore che hanno una brutta malattia, evitano di fare le dovute ricerche. Almeno così non lo so. Queste cose sono, è tutto ciò che ci allontana da ricevere istruzione. L'ignoranza e la paura si accompagnano sempre a un certo tipo di tristezza. Abbiamo visto che i discepoli erano colmi di tristezza. Che tristezza era questa? Non era una tristezza secondo Dio, era la tristezza secondo il mondo. Per loro Gesù era una risorsa che sarebbe stata loro tolta, e non erano disposti a comprendere che mediante quella momentanea separazione da Gesù un grande bene ne sarebbe venuto. Concludiamo questa mattina con alcune applicazioni importanti. E prima di tutto, queste parole di Cristo che riguardano la dottrina biblica della rivelazione erano e sono molto chiare, eppure erano coperte da un velo per le menti dei discepoli e lo sono ancora per molte. Applichiamo queste verità ai non credenti. Il velo che c'è sulla mente dei non credenti è tale che essi non comprendono. E questo velo deve essere rimosso da Dio, ed è rimosso da Dio alla conversione. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi è scritto proprio questo, che quando gli ebrei leggono l'Antico Testamento non capiscono, perché un velo è posto sulla loro mente. Ma quando si saranno convertiti, dice l'apostolo Paolo, quel velo sarà rimosso. Delle realtà così chiare sono incomprensibili per coloro che non hanno la luce dello Spirito, per coloro che hanno la mente ottenebrata. Fratelli, certe cose che per noi sono palesi, ovvie, chiare, risultano incomprensibili per persone che abbiamo accanto a noi. Perché? è solo Dio colui che può rimuovere questo velo. Se il velo per noi è stato rimosso, diamo lode a Dio. Noi non siamo più intelligenti degli altri. Noi non siamo migliori degli altri. Noi abbiamo ricevuto grazia. E poi questi versetti servono per noi. Queste verità devono essere applicate ai credenti rattristati da eventi inattesi e indesiderati. Nel Vangelo di Luca si parla di due discepoli che nel giorno in cui Gesù risuscitò, invece di starsene con gli altri discepoli, se ne andavano da Gerusalemme ad una cittadina che si chiamava Emmaus. Ed è scritto chiaramente che a un certo punto Gesù si avvicinò a loro che camminavano per strada e cominciò a camminare con loro, ma, versetto 16, i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Gesù era là, era risuscitato, camminava con loro e loro non lo riconoscevano. Queste persone erano forse malvagie? No, erano discepoli di Gesù. Erano discepoli di Gesù. Non appartenevano ai dodici, ma erano tra il gruppo di persone che l'avevano seguito. Gesù va accanto a loro e che cosa fa? In incognito comincia a spiegare loro le scritture e cominciando da Mosè e dai profeti e nei salmi spiegò loro tutte le cose che lo concernevano. E mentre camminavano per strada queste persone ancora non si rendono conto chi era Gesù, però qualcosa comincia a muoversi dentro di loro, il loro cuore comincia a bruciare, ad ardere. E la storia si conclude al versetto 31, quando leggiamo: allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di questo ministero di Gesù che ci spiega le scritture, che viene accanto a noi e che con pazienza ci rimprovera, ci corregge, ci illumina, e allora le cose diventano più chiare. Non dobbiamo anche noi pregare? Signore, aprimi gli occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. E poi ci sono certi casi in cui noi capiamo soltanto dopo che accadono certi eventi. No? Gesù aveva parlato più volte della sua morte, della sua risurrezione, ma i discepoli non avevano capito. Quando capirono? Quando egli risuscitò. Nel Vangelo di Giovanni è scritto che Giovanni, anche lui, era lì accanto a Gesù, era quello che aveva posto il capo sul suo seno, eppure Gesù è morto, è passato il sabato. E la domenica, il giorno della domenica, quando arrivano le buone notizie, devono andare lì, nella tomba, ed è scritto che lì, quando Giovanni vide, è scritto, allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo e vide e credette. In altri termini, ci sono cose che noi le capiremo soltanto quando accadono. Quale lezione il Signore ci vuole dare da fatti inattesi, indesiderati? Molte volte noi abbiamo parlato, vi ricordate, l'anno scorso abbiamo parlato sui temi dell'eutanasia, eh? L'8 settembre abbiamo parlato della sofferenza, abbiamo visto quel bel film, le abbiamo capite certe cose con la nostra testa, ma quando poi ci passiamo attraverso quelle esperienze è un'altra cosa. Noi siamo pronti a parlare di sofferenza, di fede, di speranza, del cielo. Ma il cielo lo capiremo soltanto quando saremo in cielo, fratelli. Confidiamo in questo grande Dio che si è rivelato e che continuerà a rivelarsi a noi. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina, e ho concluso, è che per certe cose noi dobbiamo aspettare la definitiva rivelazione, fino ad allora vederle solo mediante la fede. Il libro dell'Apocalisse è un libro meraviglioso che stiamo studiando la domenica sera, serve proprio a questo. A mostrarci cose che noi con i nostri occhi fisici non possiamo vedere. L'Apocalisse significa appunto rivelazione, significa togliere il velo. E in quel meraviglioso libro Dio apre il velo e ci fa vedere qualcosa che Lui ha preparato, qualcosa che è dinanzi a noi, qualcosa del grande combattimento che si sta verificando adesso nei luoghi celesti, qualcosa che ancora ha da venire, il trionfo di Cristo e del suo regno su Satana, sulle forze dell'anticristo, sulla menzogna, sui nemici del Vangelo. Ecco, ci sono cose che noi non riusciremo a vedere fino a quando saremo su questa terra, ma le possiamo vedere soltanto mediante la fede e mediante questa speranza che il Signore ha messo nel definitivo trionfo della verità e della giustizia sul male. Perché il giusto soffre? Perché i malvagi sembra che prevalgano? Perché l'errore è così diffuso e contamina ampie porzioni della Chiesa? Perché gli uomini non imparano nulla dalle loro sofferenze e dai giudizi che si abbattono sulla terra da parte di Dio? Queste e tante altre domande sorgono molte volte nella nostra mente. C'è un solo modo per rispondere a queste domande: ricordarci che il Signore è all'opera in tutto questo macello che vediamo intorno a noi, in tutta questa confusione, in tutto questo caos, in tutto questo odio, in tutta questa morte, in tutta questa sofferenza. Il Signore è all'opera e presto viene il giorno in cui le tenebre passeranno per sempre e in cui Cristo risplenderà come sole di giustizia su un nuovo universo, su nuovi cieli, su nuova terra. Presto non ci saranno più funerali da fare, ma ci saranno soltanto esseri gloriosi. Presto non ci saranno più corpi che invecchiano e si ammalano, ma ci saranno soltanto corpi potenti. Presto non ci sarà più pianto, ma ci sarà soltanto consolazione. Le vediamo queste cose? Non ancora con i nostri occhi, ma con gli occhi della fede che Dio ci ha donato. Queste cose sono chiare dinanzi a noi. C'è una sola differenza tra noi e il nostro fratello Antonio, ormai, che quello che lui ha visto per tanto tempo, come lo vediamo noi, adesso lo vede a faccia a faccia. E noi abbiamo la medesima speranza. Ci aiuti il Signore a combattere il buon combattimento della fede, a serbare la fede e a finire il corso come l'ha fatto lui. Ci aiuti il Signore a ricevere istruzione da Cristo, abbandonando ogni pregiudizio e abbandonando la nostra volontà alla sua che è perfetta. Amen.